www.redigio.it e la storia continua.
...1899... dicono le donne, non siamo nulla, ma vogliamo essere tutto. Il caso di una donna, di una fanciulla medico o medichessa che si voglia dire, è ancora abbastanza raro in Italia. Essendo che è qui il movimento femminista, si svolge assai più lento che altrove. È un bene? È un male? Beh, e questo lo si domanda la domenica del Corriere del 1899. E coraggiosamente si schiera tra coloro, ancora assai pochi, che propugnano l'eguaglianza dei diritti dell'uno e dell'altro sesso. Ha un esempio splendido da additare a sostegno della sua tesi ardita, Maria Montessori. È già evidente a tutti come la bella signorina sia un robustissimo ingegno della medicina nella pedagogia. Beh, gli inizi, certo, non erano stati facili, neppure per lei, e il cronista della Domenica scrive: per conseguire il suo posto di medico nell'ospitale di San Giovanni di Roma, la signorina Montessori dovè essere audace e modesta, forte e paziente, duttile e tenace. La sua lotta contro i pregiudizi sulla natura dell'operosità femminile non fu né facile né breve. Maria Montessori ai vertici massimi per ora raggiungibili dalla donna che lavora. Alla base le pene, le umiliazioni, le fatiche, gli ostacoli sono ben altri. Si legge in una relazione che una società di mutuo a soccorso di Lecco ha steso nella seconda metà dell'Ottocento. Appena raggiunta l'età di 5 anni, per l'avidità dei genitori e per la poca serietà degli industriali, le bambine sono sottoposte a un orario impossibile, compensato per lo più col misero lucro di pochi centesimi. Mal coperte e peggio nutrite, sono obbligate a respirare continuamente aria viziata in ambienti popolati da centinaia di operai e a tenersi per lunghe ore in piedi curvate a causa del lavoro che fanno. Informa un'altra relazione. Molte fanciulle dai 9 ai 15 anni vengono sottoposto con altre operaie a un lavoro di 15 ore al giorno, cioè dalle 4 del mattino alle 8 di sera, con intervalli di un'ora tra le 11 e le 12 meridiane. Un sovrano, in questo declinare dell'Ottocento, scrive tuttavia una lettera. Ci preme sollecitare l'appoggio di tutti allo scopo di frenare la malvagia follia dei diritti della donna. È un argomento che ci rende talmente furiosi da non riuscire più a controllarci. Questo sovrano antifemminista è una donna. È la regina Vittoria d'Inghilterra. E la malvagia follia, cioè il movimento per la liberazione della donna, ha già una storia. Nel 1832 l'intraprendente Adèle Esquireau fonda in Francia Le Journal des Femmes e sotto la testata un motto: che cos'è la donna? Nulla. Cosa vuole essere? Tutto. Nel 1840 a Londra il congresso mondiale antischiavista si scandalizza all'arrivo della delegazione americana. Include 4 donne. Alle delegate si ordina di rimanere in galleria, nascoste dietro una tenda. 2 di loro, Lucretia Mott ed Elizabeth Stanton, mettono a frutto l'umiliazione e organizzano 8 anni dopo, a Seneca Falls il primo convegno sui diritti della donna. Si legge nella mozione finale: è sacro dovere delle donne assicurarsi il più sacro dei diritti, il voto. La cronaca dei movimenti femministi si fa da allora fitta di nomi, di lotte e anche di conquiste. Il contagio della rivoluzione si fa sentire qua e là per il mondo, in quasi tutti i paesi, anche in Italia. Nel 1874 il regolamento Bonghi dà un'approvazione ufficiale alle prime timide ammissioni di ragazze nei licei e nelle università. Nel 1881 la signorina Laura Poe si laurea in diritto, ma l'iscrizione all'albo degli avvocati è bloccata. Si dice: sarebbe brutto vedere signore in toga scalmanarsi nei tribunali, dove sono trattati argomenti disdicevoli alle donne oneste. Altre donne si battono per diritti più elementari. A Monselice, nel 1890, la polizia spara contro 500 mondine in sciopero. 3 sono uccise, 10 vanno all'ospedale in condizioni disperate. Nel 1897, a Molinella, nella bassa bolognese, i padroni delle risaie abbassano i salari e chiamano mondine da altre province. Sciopero, scontri violenti, arresti. A processo, nella gabbia degli imputati, si vedono 3 uomini e 42 donne, tutte condannate. E dice la socialista Anna Kuliscioff: la giornata di lavoro delle donne è sempre la più lunga e il suo salario, in compenso, è sempre più meschino. Si capisce perché la classe operaia nel 1876 si è formata per il 48,6% da donne, per il 23,2% da bambini e bambine e soltanto per il 28,2% da uomini. Si capisce perché, ancora in questo 1899, le donne continuano a costituire largamente la maggioranza di chi lavora in fabbrica. Nella classe degli sfruttati sono le più facili da sfruttare.